Enrico Franceschini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Enrico Franceschini, perché con questo libro, Tutti per uno, 33 storie per innamorarsi dell'Europa, lei ha voluto dare un segnale importante a tutti noi cittadini europei, che al di là di quelli che sono i simboli presenti sulla nostra bandiera, ci sono tantissime storie che ogni paese può portare per arricchire ovviamente questa Unione. Una bellissima idea, Franceschini, però da un paese da cui lei scrive e ci parla, che invece ha voluto in qualche modo distaccarsi. Come l'ha vissuta questa Brexit lei?
L'ho vissuta molto male, come un dolore, come un tradimento. Io prima avevo girato fuori dall'Europa per gran parte della mia carriera, arrivato in Inghilterra mi sentivo a casa, avevo lo stesso passaporto degli abitanti e mi sentivo, ecco, uno di loro, anche se ero italiano, siamo tutti europei. E proprio la Brexit mi ha spinto a scrivere questo libro, perché mi sono reso conto nel dibattito che hanno fatto gli inglesi che le ragioni per cui cercavano di convincerli a restare in Europa erano tutte basate più che altro sul cervello, l'utilità economica, i vantaggi commerciali, ma poco sul cuore, sull'amore per l'Europa, sull'orgoglio di essere europei. Gli americani sanno molto bene, sono molto orgogliosi del loro paese e noi europei forse non lo siamo abbastanza del nostro, e io ho cercato di raccontarlo perché se c'è una cosa che ho imparato in 40 anni in giro per il mondo è che da nessuna parte del mondo si vive bene come in Europa, e se ce ne ho imparato un'altra è che le differenze tra finlandesi e italiani, fra greci e danesi sono minori delle cose che ci uniscono.
E questo, guardi, è un elemento fondamentale, perché noi tendiamo a vedere l'altro, no, come qualcosa di assolutamente diverso, e rimarchiamo in presenza magari, no, di cittadini che arrivano da altri paesi più le nostre differenze che invece le cose che ci avvicinano, no? I greci, certo, dicono, certo, una faccia una razza, no, per dire che tutto, esatto, sommato le somiglianze fisiche sono anche somiglianze culturali, ma in realtà l'uomo è portato più che altro a rimarcare le differenze. Perché se le fatta questa domanda, Franceschini?
Sì, ma diciamo così, quello che bisogna imparare è anche da altri popoli, da altre esperienze, è che le differenze ci sono, ma ci arricchiscono, ma dobbiamo cogliere, me ne sono accorto facendo i confronti, girando per l'Europa rispetto ai giri che ho fatto negli altri continenti, ma a dispetto delle differenze ci sono dei valori, delle cose che ci rendono simili. E in Europa abbiamo tre cose che così realizzate bene non sono realizzate bene da nessun'altra parte della Terra. Abbiamo la democrazia, abbiamo una grande tolleranza perché ci sono ogni tipo di religioni in Europa, anche se la matrice di base è quella cristiana, e poi abbiamo lo stato sociale, abbiamo la solidarietà umana, qualcosa che negli Stati Uniti per esempio non è coniugato bene come da noi. Abbiamo la sicurezza che chiunque, diversamente quale che sia il reddito, può avere scuole, ospedali, assistenza sociale in maniera uguale. E questi tre valori messi insieme ci uniscono, insieme ovviamente avere una storia comune e una geografia comune. Persino il primo ministro britannico nel momento della Brexit, Boris Johnson, ha detto non siamo più nell'Unione Europea, ma i nostri legami culturali, storici, persino geologici con l'Europa non si possono staccare.
Assolutamente, poi lui ce l'ha un po' la fissazione, no, con le antichità, per cui questo vallo di Adriano l'ha dovuto digerire necessariamente Franceschini.
Ma senta, sì, anzi, gli si ritorcerà contro.
Esatto,
forse.
Purtroppo lo stiamo già vedendo anche nell'umore, no, dei cittadini inglesi, che probabilmente, certo, certo, si sono improvvisamente, o forse non improvvisamente, l'hanno capito immediatamente che è stato un errore quello di...
C'è voluto un po' di tempo, 6 anni dal referendum, e adesso i sondaggi dicono che 6 su 10 sono perlomeno delusi da come è andata la Brexit.
Diciamo che chi guida le istituzioni europee si è lasciata la porta aperta con la Gran Bretagna, forse prevedendo che prima o poi ci sarebbe stato un ritorno del figlio al prodigo, e chissà che questo poi non avvenga.
Chi lo sa, forse non proprio un ritorno totale, ma l'Europa è fatta di cerchi concentrici ormai, ci sono i paesi dell'Eurozona che hanno la stessa moneta, ci sono paesi che sono nell'Unione Europea senza avere l'euro e ci sono paesi associati commercialmente all'Unione Europea senza farne parte proprio al 100%. Ma comunque, diciamo, tornando al mio libro, io cerco di raccontare delle storie che possono incuriosire, appassionare e inorgoglire gli europei. Ne cito una per fare un esempio. Tutti nell'immaginario collettivo il surf si pensano alle spiagge della California e a quelle delle Hawaii. Invece le spiagge più le onde più famose per il surf sono in Portogallo, dove in una spiaggia chiamata ispirata dal Nazaré, ispirata dal nome di Nazareth biblica del Vangelo, in quella spiaggia ci sono onde altre 30-40 metri dove i più grandi surfisti della terra vengono a sfidarsi e dove la gente le va a vedere e si è creata una comunità molto, non c'è bisogno di sognare California per pensare al surf. E così altre storie di questo tipo,
e guardi,
curiose.
Ecco, a me hanno colpito moltissimo delle storie che riguardano alcuni paesi che poi sono entrati recentemente, no, nella nostra sì. Unione Europea. Anche questo viene sottolineato, io la ringrazio, perché nella descrizione di ogni storia, di ogni paese, lei sotto ha voluto citare il giorno, insomma l'anno dell'ingresso nell'Unione Europea sì. del paese stesso. Questo per ricordare che cosa? Che questo è un organismo che si muove e si ingrandisce sempre di più, che è accogliente, non è respingente. E quando questi paesi come la Slovenia, io me lo ricordo perché nel 2004 ero già abbastanza grandicella, io me ne ricordo i festeggiamenti in piazza, delle persone che si abbracciavano con le bandiere, perché era una gioia poter essere annessi appunto all'Unione. E perché cito la Slovenia? Perché è una delle storie emblematiche. Pensereste mai che in Slovenia c'è un ambientalismo incredibile, per cui da che non facevano assolutamente il riciclo dei rifiuti sono diventati un paese a zero rifiuti? Questa è un'altra incredibile storia, Franceschini.
Sì, appunto, la capacità, io raccontavo, in Slovenia dall'ultimo della classe che diventa il primo della classe, quello che ricicla meglio i rifiuti e la spazzatura urbana, e la dimostrazione che chiunque, se vuole cambiare, può cambiare. Questo è un libro che si rivolge infatti in particolare ai ragazzi, ai giovani, ai cittadini europei che voteranno per le elezioni europee per domani, per sentire questa identità, sentirne l'importanza. Naturalmente l'importanza è anche concreta, perché un italiano sa che grazie al passaporto europeo può andare a lavorare senza chiedere il permesso a nessuno in 27 paesi che forse cresceranno, diventeranno 30. C'è una sfilza di candidati che, come lei ricorda, che vogliono entrare, vogliono aderire, e per aderire bisogna poi adempiere a certi principi, certe regole. Naturalmente abbiamo dei problemi all'interno della, si accusa spesso l'Ungheria per esempio di non rispettare i valori e le norme dell'Unione Europea per quello che riguarda l'indipendenza della magistratura o i diritti umani. Non tutto va sempre perfettamente, ma in democrazia è così, si cerca di tenere dentro i problemi e di risolverli con il dialogo, e io sono convinto che un po' alla volta si risolveranno. Poi appunto altre storie che potrei raccontare, ce ne sono tante, c'è il spiegare e raccontare perché la Finlandia ha lo strano record di essere il paese più felice del mondo. Esiste l'indice della felicità, è un indice studiato a livello economico, ci sono tutti dei parametri per cui risulta che i finlandesi sono i più felici della terra. Perché? Perché hanno la maggiore libertà, la maggiore democrazia, la maggiore uguaglianza tra i sessi, le maggiori opportunità di lavoro, la migliore assistenza sanitaria e sociale. Queste cose di solito si tende poi a dire, ah ma vabbè, tutte belle cose, ma però un po' noioso vivere in Finlandia. Invece poi si scopre, andandola a vedere da vicino, che ha una vita culturale vibrante, che è il paese con il maggior numero di start-up tecnologiche al mondo per numero di popolazione, e quindi con grandi facilità per i giovani. E racconto nel capitolo dedicato alla Finlandia come appunto la gente dica, ah ma in Finlandia però fa troppo freddo, non si capisce niente, chissà cosa mangiano. beh, se uno va a vedere, il freddo fa freddo, ma a Helsinki non è più tanto freddo che nel nostro, che a Trento o a Bolzano. E la lingua, è vero, il finlandese è un po' ostico, ma tutti, assolutamente tutti, parlano l'inglese. E si scopre che, a parte che la globalizzazione ha portato anche lì la pizza e la pasta, ma anche le zuppe finlandesi sono molto buone.
Ecco, vede, poi alla fine, ovviamente, perché noi poi italiani spesso ragioniamo, no, sulla linea culturale dell'alimentazione, no, all'estero non si mangia bene, andate a provare le zuppe e poi raccontatecelo. Altra storia incredibile, per rimanere lì vicino geograficamente, è quella della Norvegia, che voi non sospettereste mai, in realtà ha un campione degli scacchi, perché è un paese che gioca a scacchi. Tra l'altro, leggendo questo capitolo, ho scoperto che lei ha intervistato Kasparov, quindi sì, ce lo ricordiamo, insomma, campione scacchista, e quindi ovviamente lei si è domandato perché la Norvegia fosse un campione di scacchi. Mi scusi,
Magnus,
entrato,
Carlsen,
ecco,
grandissimo,
è entrato in studio il collega.
Buongiorno.
Mazzatri, che
buongiorno,
conosce
il più
campione
grande di tutti i tempi, probabilmente anche di Kasparov, Karpov, te dicevi tutti.
Esatto, e la Norvegia, l'avresti mai immaginato che era in Norvegia? Che ci fa in Norvegia un campione di scacchi?
Eh beh, è venuto fuori anche lì, e come racconta lo stesso Kasparov, che io cito con il capitolo, dice che, insomma, prima che Stenmark diventasse un grande campione di sci in Svezia, facevano soltanto lo sci da fondo in Svezia, adesso fanno tutti lo sci alpino ispirati da lui, e adesso in Norvegia, sulle orme di Carlsen, che io ho visto giocare a scacchi nella finale dei mondiali di 4-5 anni fa a Londra, adesso giocano tutti a scacchi anche lì, e lui è un genio assoluto, perché non solo, appunto, come diceva il suo collega,
sì,
forse alcuni dicono è il più grande di tutti, e fra l'altro ha Garry Kasparov fra i suoi allenatori, ma ha la classe, diciamo, ha un cervello particolare, per cui per esempio è diventato anche quasi il campione del mondo anche del fantacalcio, di questa classifica, no, che si fa, che ognuno, il gioco che tutti fanno componendo la tua squadra preferita, sì, poi andando a vedere le prestazioni dei giocatori, insomma, lui ha battuto milioni di persone e ha sfondato anche lì un cervello molto particolare. Sì.
Beh, fantastico,
imbattibile nei finali, nei finali,
sì,
di partita, e
tira fuori
all'unanimità, quasi riconosciuto come un giocatore imbattibile.
Meraviglioso.
Cioè, se rimani con, non so, due torri e re, quattro pedoni per uno, lui ti batte.
Ma io non so, che tu fossi un appassionato.
E noi dobbiamo essere orgogliosi anche di questo. Pensare, è un norvegese, la Norvegia non è dentro l'Unione Europea, ma è dentro il mercato comune europeo, associata all'Unione Europea, praticamente anche lì si può andare a lavorare e non si paga dazio con le merci, come se facesse parte della UE, e dobbiamo essere orgogliosi perché Carlsen è uno di noi, anche lui.
Veramente complimenti, perché queste storie ci rendono orgogliosi di essere europei, anche noi ne abbiamo, al di là della nostra bellezza, della nostra cultura. Lei è riuscito a raccontare sull'Italia, Franceschini, delle storie veramente interessanti, però non di persone che hanno fatto la fama del paese, la storia del nostro paese, no, di giovani ragazzi che hanno fatto delle scelte di vita ambientali, che ad un certo punto hanno lasciato le comodità della città e sono voluti andare a vivere fuori, realizzando un sogno. Come ha trovato questa storia, e soprattutto è emblematica di un paese che sta cambiando, Franceschini?
Ma sì, ho trovata leggendo un articolo sul web, e poi sono andato a esplorare questo mondo. Storicamente in Italia c'è stata la fuga dalle montagne, dalle campagne verso le città nel dopoguerra, perché lì c'era il lavoro, ma oggi assistiamo a un viaggio in senso inverso. Ci sono tanti giovani che tornano in campagna, in particolare in montagna, in posti, noi siamo più un paese, diciamo, famoso per i suoi mari, eppure abbiamo più montagne che mari, e le montagne sono piene di borghi che sono stati in parte abbandonati, ma in questi piccoli borghi tante comunità di giovani vanno a fare delle start-up, per la maggior parte di tipo ambientalistico e sulla sostenibilità, in cui creano delle fattorie, delle aziende agricole, delle aziende tessili, delle piccole società di questo tipo, che hanno un grande successo, e loro raccontano della gioia anche che hanno di pensare di fare qualcosa di buono per l'ambiente, per il nostro pianeta, e nello stesso tempo di godere una qualità della vita superiore a quella che avevano in città, anche perché è cambiato qualcosa. Una volta, io me lo ricordo anche quando ero giovane, senza bisogno di andare in montagna, 40 anni fa, 50 anni fa, se io che sono di Bologna fossi andato a vivere in un paesino dell'Appennino, Tosco Emiliano sarei stato lontano dalla civiltà, da come sulla luna, no? Non avrei saputo nulla, avrei fatto fatica a trovare qualcuno che mi portava magari un giornale, e avrei fatto fatica forse anche a ricevere, a guardare il telegiornale. Oggi, grazie a internet, si è collegati con tutto, e in fondo la distanza culturale e comunicativa fra uno che vive su un cucuzzolo a 1500 metri di una montagna e uno che vive a Milano, a Bologna o a Roma è diventata quasi inesistente.
È per questo che sicuramente Francesco Guccini non lascerà mai il suo buon ritiro, perché ce l'ha tutte le caratteristiche. Franceschini, è stato un piacere ospitarla qui direttamente su Radio Cusano Campus per parlare di questo bel libro, Tutti per uno, 33 storie per innamorarsi dell'Europa. Io mi aspetto il prossimo Franceschini, naturalmente sarà il nostro ospite quando vorrà. Grazie davvero e buon lavoro.
Con piacere, buon lavoro a voi.
Buona giornata.